Ha portato un po' di trasformazione, riflessione.
Tanta.
Tanta rita.
Sì.
Se non ha il potere trasformativo lei.
Ma poi cioè, è stata una piacevole riflessione, nel senso che ha fatto riscoprire anche dei lati di me che avevo proprio un po' sotterrato.
Sotterrato.
Sì. Ed è stato piacevole anche perché chi era intorno a me se n'è accorto di questa cosa. Quindi sì, c'erano i colleghi miei al lavoro che sono impazziti a un certo punto, hanno detto no, no, tu ci nascondi qualcosa, non è possibile, c'è qualcosa che ci devi dire. Ho detto no, ragazzi, in verità no, non c'è niente che vi devo dire, però vabbè, se la pensate così.
Caspita, caspita, perché al di là del cambiamento che si può compiere fisico o nel modo comunque di vestire, è proprio una questione energetica, perché come vi avevo detto, Afrodite quando entra in una stanza veramente si sente la sua energia che avvolge e trasforma tutto quanto, quindi è travolgente, in genere le persone se ne accorgono, infatti dicono, cosa c'è? Cosa bolle in pentola?
Oh, è successo proprio così. Infatti faccio, no, no, Rita, c'è qualcosa che non va perché non è possibile. Ultimamente sei proprio raggiante, sei splendida. Io facevo, no, vabbè, verità. E poi in compenso c'era la collega dell'altro corso di laurea che quando mi vedeva passare
Invidiosa.
io poi la facevo ancora più apposta, capito?
Brava, perché proprio Afrodite se ne frega altamente. Se
La
ne frega.
ah, ma come sei elegante oggi? Ah, ma cambi un paio di calze diverse ogni giorno. E tu devi vedere, ce ne ho 100, quindi
E pensa sotto le calze.
no? Questa l'ho detta ad un mio collega che fa, ma che calze ti sei messa? Devi vedere ancora sotto. Io ho detto.
Rita, di la verità, quanto è
No,
divertente.
ma mi sono divertita tantissimo, proprio tanto, 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 guarda,
Bene, bene,
proprio
mi
un
fa
sacco.
davvero piacere perché è questo lo spirito che tendenzialmente Afrodite vuole far emergere nelle donne. Veramente leggerezza e la possibilità di giocare. Ecco, questa è la sperimentazione sicuramente più importante che porta la bella Afrodite. Scusate, verifico solo una cosa con il collegamento. Bene, bene, bene.
Un po' fatica a lasciarla, secondo me.
È sicuramente un archetipo che crea dipendenza, ma non la dobbiamo lasciare del tutto, nel senso che tutte le parti buone che siamo riuscite ad integrare le teniamo. E magari poi ci sarà bisogno di armonizzarle col tempo, perché sicuramente, insomma, le energie di Afrodite sono importanti e imponenti da tenere, perché è sempre a mille, quindi a volte ha bisogno appunto anche di altri archetipi che la fanno scendere un pochino, la fanno stare un
Infatti
pochino più terra a terra.
te l'ho detto, quando è che ci si riposa?
Sì. Ah beh, comunque guarda, siamo già al quarto archetipo, ne mancano tre, poi li abbiamo strutturati tutti, per cui insomma, siamo già un bel pezzo avanti, siamo oltre la metà. Oltre la metà. Bene, vediamo un po' chi c'è che ancora si deve connettere. Ah, mancano ancora un po' di persone.
Eccola Lucy!
Ciao!
Ciao ragazze, scusate il ritardo, ma oggi sono
Ciao!
anti-Afrodite proprio.
Ciao cara! Beh, però vedo un bello sfondo rosso.
No.
Ti
Sì, la
lascio
lampada, è la lampada.
la lampada. Ti dirò Lucia che fa il suo effetto, eh?
Bella Sara che sei! La
Hai visto?
Sara! Non la
Grazie!
riconoscevo. Comunque Massimo ha dichiarato, insomma, finisce Afrodite. Io ho fatto sì, ma io preferivo Era.
Ah, beh, ti credo, capirà. Sì,
Ma ha detto, ma quella dell'altra volta? Quella...
perché tu l'Afrodite l'hai vissuta molto nel gioco, e forse nella, diciamo, nell'erotismo parte partner. E per cui è chiaro che dopo, insomma, il partner rimane laddove ha ricevuto più attenzione.
Brava.
Però è un aspetto comunque di Afrodite, quello.
No, io ho detto che la ripeterò quando ho finito, poi Afrodite la devo rifare perché mi ha dato un po' troppo da fare, capito?
Sì, quindi vero? A parte che tu hai già sentito la sua trasformazione ancora prima di annunciare, cioè sentire nell'aria che stava capitando qualcosa di importante, quindi sì.
Ecco. Vale
la pena.
Ciao a tutte comunque.
Vale la pena sicuramente riviverla perché ha un'energia molto potente, ma in realtà la riscoprirete ancora nel corso dei prossimi archetipi, perché tanti archetipi hanno bisogno di essere armonizzati con Afrodite. Cioè Afrodite è un archetipo che è in grado di equilibrare tutti quegli archetipi che sono troppo mentali. E siccome adesso incontreremo degli archetipi che sono molto mentali, e vedrete che la bella Afrodite scalpiterà, perché dirà: ma come, io non ci voglio stare in tutta questa mente, in tutti questi. E quindi torna sempre Afrodite, voglia. Ogni volta che c'è cambiamento, lei è con noi. Bene, bene. Chiara, tu come stai?
Bene.
Bene?
Non ti vedo un attimo solo. Sì, sto molto bene. E devo dire che non ho concluso la parte di Afrodite, ho fatto molta fatica perché ci sono stati grossi problemi al lavoro ed essere leggera proprio non ci riuscivo, però mi sono sforzata, dai, e niente. Poi ti volevo chiedere una cosa: la scorsa volta dicesti che ci avresti detto qualcosa sulla sensibilità che noi abbiamo a livello delle papille gustative, non lo so, che richiamano un po' le parti intime, non saprei spiegartelo. Cioè, questa cosa mi è rimasta impressa perché a volte mi succede una cosa particolare. Quando sento dei rumori, ad esempio quando uno mangia, mi infastidisco perché mi richiamano dei rumori che riguardano l'intimità.
Ah, ok.
E quindi te lo volevo chiedere perché la scorsa volta dicesti che ci avresti detto qualcosa al riguardo.
C'è una correlazione tra la parte della lingua con la parte dei genitali. Sì. Okay. Farò un audio a questo proposito perché ho preferito farvi un audio visto che c'era tanto bisogno di lavorare con Afrodite anche da un punto di vista di sensualità, intimità, respiro. Quindi ho preferito farvi l'audio che avete ricevuto, quello sul respiro, ok? Sul respiro e sulla sessualità. E la prossima volta vi faccio un audio, quello che appunto vi avevo anticipato sul discorso lingua e parti genitali.
Ok.
Arriva. Perché queste sono cose, diciamo, in più che faccio perché mi piace inserirle come, diciamo, come valore aggiunto rispetto a quello che l'archetipo richiede, perché in realtà sono extra archetipo, perché non è che l'archetipo porta con sé certamente delle caratteristiche. Poi, a fronte di queste caratteristiche, le stesse mi ispirano per darvi degli elementi in più che possono nutrire il femminile. Quindi, insomma, ne vedremo ancora delle belle, perché vi ho preparato una cosa bellissima su Artemide, bellissima, tutta sul ciclo mestruale e i cicli lunari. Spettacolare, veramente spettacolare. Ma vi dirò fra pochissimo. Allora, vediamo se si sono connesse tutte. No, manca ancora un po' di persone, ma io comincerei perché non voglio farvi fare troppo tardi. Allora, questa sera, mie care belle Afrodite, facciamo il contrario rispetto alle altre sere. Nel senso che inizierei... Ci siete tutte? Qualcuno ha detto qualcosa? Ok, no. Bene, inizierei con presentarvi l'archetipo, perché così siete più fresche, siete più ricettive, riuscite ad immagazzinare, diciamo, meglio quelle che sono le informazioni. E poi finiamo invece con la condivisione in riferimento ad Afrodite, perché ci tengo molto che la condivisione venga fatta per tutte quelle persone che, diciamo, sono riuscite a viverle in modo importante, in modo tale che possano essere anche di ispirazione alle altre, e allo stesso tempo che in realtà ci siano anche quelle persone che magari hanno avuto un po' più di difficoltà nel vivere Afrodite e capire che cosa gliel'ha impedito, capire quali sono le parti ombra, quella che non siete riusciti magari a vivere, in modo tale che magari integrate quegli aspetti di Afrodite che non siete riusciti a vivere adesso nel prossimo archetipo. Perché, come vi dicevo, comunque è vero, passiamo da un archetipo all'altro perché vogliamo sperimentare le caratteristiche di ogni archetipo, ma di fatto le caratteristiche che abbiamo sperimentato dell'archetipo che abbiamo vissuto per 15 giorni le dobbiamo e le possiamo tenere integrate dentro di noi. Quindi, anche se passiamo all'archetipo successivo, mantenete sempre quelle che sono le caratteristiche che vi sono piaciute dell'archetipo che abbiamo sperimentato, perché non c'è cosa più bella di poter sperimentare gli archetipi successivi avendo già gli archetipi integrati, perché riuscite a fare in questo modo sicuramente un lavoro molto molto più puntuale. Intanto do il benvenuto a tutte le carissime idee che si sono connesse adesso. Vedo un gatto bellissimo di Anna Nero, meraviglioso. Ciao Anna, benvenuta. Che bello. Come si chiama Anna? Non ti sento? Giuditta? No, ho letto il labiale ma non l'ho letto correttamente. Perché non sbagli il microfono. Vabbè, al limite ce lo scrivi in chat. Bene, bene. Allora, di nuovo benvenuti a tutte. Dicevo quindi che questa sera io partirei con presentarvi subito l'archetipo perché siete un pochettino più fresche e poi andiamo invece nella condivisione della bella Afrodite. Allora, come vi dicevo, l'archetipo che vi presento questa sera è la bella Artemide, chiamata anche nota come Diana nella mitologia dei romani, mentre invece nel momento in cui noi affrontiamo la bella Artemide del mondo greco, appunto viene chiamata Artemide. Chi è Artemide? Non è altro che la dea della caccia, la dea della luna, la grande sorella, colei che è collegata con quelli che sono i cicli della natura, ma soprattutto i cicli lunari. Infatti, come dicevo alle vostre carissime idee, vi ho preparato una bellissima sorpresa che vi troverete all'interno del portale, dove vi ho costruito un diario lunare collegato con il ciclo mestruale. Quindi avrete la straordinaria possibilità di poter sentire e mappare quello che è il vostro ciclo mestruale in virtù dei cicli lunari. Poi dopo vi ho fatto tutta la leggenda, per cui troverete tutto quanto sul portale per capire, per comprendere come utilizzare questo strumento. E per chi eventualmente fosse in menopausa, può comunque utilizzare il diario lunare così come è stato predisposto, semplicemente focalizzandosi sulla luna. Quindi ad esempio mi focalizzo sulla luna piena, misuro i 28 giorni e verifico nei 28 giorni come vivo comunque il mio ciclo lunare in riferimento al ciclo mestruale, che è vero che magari non ho più perché non ho più la perdita di sangue, ma non importa, perché il ciclo lunare influenzerà comunque il ciclo mestruale che magari non ho più, ma avrò la possibilità di avere comunque l'influenza. E questo serve soprattutto nel momento in cui io ho bisogno di capire quali sono gli sbalzi d'umore, qual è la ragione per la quale ogni tanto mi sento più energica, meno stressata. Diciamo che è un modo per riuscire a conoscervi meglio nella vostra intimità. E tornando, lasciando un attimo i cicli lunari, tornando sulla bellissima dea, considerate che questa viene considerata anche l'archetipo delle partorienti, perché comunque veniva in aiuto a tutte quelle donne che provavano tantissimo dolore durante il parto. È anche considerata una delle dee più indipendenti, proprio perché lei non ha bisogno di un uomo per realizzarsi, non ha bisogno dei figli, non ha bisogno, diciamo, di avere chissà quale figura importante. Ed ecco perché ricade appunto nelle idee indipendenti. Viene rappresentata questa bellissima dea con una tunica corta, con arco e con frecce, come potete aver visto dall'immagine che ho postato su Facebook. Perché essendo considerata appunto la dea della caccia e la dea della luna, ha bisogno di muoversi molto velocemente nei boschi, sì, perché il suo elemento naturale sono i boschi, è la natura, tutto quello che comunque ha a che fare appunto con la bellezza della natura e non con luoghi tipo luoghi istituzionali, luoghi dove ci sono delle città. Artemide è la dea per eccellenza della natura ed è colei che governa i cicli della natura, inteso come, non come Demetra che regolava quelli che erano, diciamo, i cicli da un punto di vista di vita, morte e rinascita, ma è collegata prevalentemente ai cicli lunari. Ecco perché viene considerata anche la dea della notte, la dea dell'oscurità, perché è in grado comunque di portare luce laddove c'è oscurità. Viene anche considerato l'archetipo che più di altri ama fare sport, più di altri ama essere estremamente competitiva. Per citarvi ad esempio qualche nome di persona, di personaggio, di donna che è sicuramente un'Artemide, conoscerete benissimo sicuramente la grande nuotatrice, la Pellegrini. Pellegrini, ecco, è un'Artemide pura. Tutte le grandi sportive portano con sé un archetipo collegato ad Artemide. Considerate poi che, essendo anche classificata come l'archetipo della sorellanza, inteso proprio come quella capacità di riuscire a cooperare con altre donne, perché è amante proprio del concetto di sorellanza, la dea Artemide, è colei che è in grado di aiutare, ad esempio, tutte quelle persone in estrema difficoltà. Ma c'è un ma molto molto importante. È vero che è quell'archetipo che viene in aiuto nei confronti delle persone più deboli, e per cui ha veramente un grande spirito di sorellanza e di fratellanza, ma nel momento in cui si accorge che le persone fanno la vittima e non sono realmente vittima, beh, Artemide diventa spietata. Diventa spietata perché fa proprio in modo che diciamo le persone che fungono da vittima non appartengono comunque alla sua vita, proprio perché lei non vuole avere comunque dei legami di indipendenza. Quindi, come agisce questo straordinario archetipo? Agisce in modo rapido, deciso. Considerate che già l'abbigliamento, il fatto di avere una tunica corta, arco e frecce, ve la dice lunga, nel senso che è un archetipo che è estremamente focalizzata sull'obiettivo. È un archetipo molto deciso, molto preciso, molto puntuale, che è in grado sì di essere appunto d'aiuto alle persone, è in grado di prefissarsi degli obiettivi e portare le persone al raggiungimento degli obiettivi, ma è anche quell'archetipo che nel momento in cui vede che tu te ne stai approfittando, lei ti falcia letteralmente dalla sua vita. Come caratteristiche da bambina, la riconoscete subito una bambina Artemide, perché viene considerata una bambina selvaggia. E molto spesso viene accusata di essere una bambina un po', diciamo, maschiaccio, proprio perché ama giocare all'aperto e fare comunque giochi molto molto fisici. Non ama giocare più di tanto con le bambole. Ama più che altro fare davvero, non so, la lotta, piuttosto che giocare a nascondino, piuttosto che fare, se vogliamo, sì, dei giochi anche violenti, nel senso che in genere le madri considerano questi giochi violenti, ma in realtà la bambina Artemide ha semplicemente bisogno di mostrare la propria fisicità. Ed ecco che invece se nasce in una famiglia un pochettino più mite, dove la famiglia gli chiede di essere una brava bambina, una brava signorina, Artemide sicuramente sarà purtroppo costretta a soffocare quello che è il proprio sé e quindi già da piccola mettersi una maschera per addolcire la pillola. Questo significa che la bambina Artemide può essere una bambina che a volte ha degli episodi di rabbia incontrollabili. Perché? Perché semplicemente non può esprimere sino a fondo quello che è il suo sé. Nel caso in cui appunto sia nato in una famiglia dove le chiede di essere la brava bambina, la brava signorina, ahimè la bella Artemide crescerà sviluppando quello che è un senso di inadeguatezza e di frustrazione. Quindi che cosa genererà questo senso di inadeguatezza e di frustrazione? Non farà altro che fare in modo che lei si possa generare degli standard sempre più alti per dimostrare agli altri che in realtà è in grado di riuscire a farcela. Infatti, una delle ombre più importanti della bella Artemide è proprio il fatto di essere estremamente competitiva. Considerate che il motto di Artemide è: io so badare a me stessa e non ho bisogno di nessuno. E la sua parola chiave è vincere. La bambina, la ragazzina e la donna Artemide vuole vincere a tutti i costi. Lei non sopporta nella maniera più assoluta perdere, non sopporta arrivare seconda, proprio perché sin da piccola ha dovuto in qualche modo dimostrare che se fa, allora è. Lo ripeto questo passaggio perché è importantissimo. Se faccio, dimostro di avere in qualche modo il diritto di esistere. Vi chiedo una cosa, se ci sono nel frattempo delle domande potete tranquillamente interrompermi, così insomma posso rispondervi, altrimenti finisco la presentazione e lasciamo poi le domande eventualmente successivamente. Se avete delle domande quindi semplicemente vi smutate e mi fermate un attimo. Da adolescente la bella Artemide vive sicuramente quello che è il suo momento magico, se vive in una famiglia che è in grado ovviamente di farle sentire quella che è l'indipendenza. Ed è sicuramente uno di quegli archetipi che è in grado di riuscire ad organizzare qualsiasi cosa, quindi organizza gruppi con gli amici, fa in modo che tutte le cose innovative siano comunque sempre a portata di mano, è molto 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 attiva ed è molto attiva soprattutto nel generare delle grandi alleanze. Considerate che nella mitologia Artemide è circondata dalle sue ninfe, che le considera appunto le sue grandi sorelle, mentre invece diciamo nella vita reale vi rendete conto della bella Artemide nel momento in cui dà quasi più importanza al concetto di sorellanza che al concetto di famiglia stessa. Non so se vi ricordate il film Thelma e Louise. Ecco, Thelma e Louise, sicuramente loro erano due Artemide fantastiche, straordinarie, per cui davvero con un concetto di amicizia, con un concetto di sorellanza molto molto forte. E Artemide è colei che è in grado di portarci da un sistema di competizione, se ovviamente ben equilibrata, a un sistema di cooperazione verso gli altri. È ovvio che se questo archetipo non è ben equilibrato, la sua competizione ad un certo punto diventerà sicuramente distruttiva. Quindi le caratteristiche specifiche della donna della donna Artemide sicuramente è che lei non ha bisogno di nessuno, lei è una donna indipendente, è una donna autonoma, non ha bisogno di fare un figlio per realizzarsi, anzi tendenzialmente la donna Artemide considera il fatto di avere un figlio, di mettere al mondo un figlio quasi un ostacolo. In che senso? Nel senso che poi magari non potrà realizzare la carriera come più desidera, perché comunque dovrà occupare del tempo al figlio, non avrà più il tempo libero magari per poter fare quello sport o per poter curare quegli hobby come era abituata a fare. Quindi ama sicuramente la donna Artemide, diciamo, quando decide di avere un figlio è una buona madre, perché è veramente una brava madre, perché è in grado di organizzare benissimo la vita dei propri figli, ma li spingerà il più possibile a diventare autonomi, quanto prima. Perché? Perché lei vuole riprendersi ovviamente quella che è la sua totale indipendenza. Quindi, a differenza della bella Era, non è assolutamente dipendente da un marito, e a differenza della bella Demetra, quando i figli saranno grandi e saranno andati via di casa, Artemide dice: ah, oh, finalmente posso iniziare a respirare e a riprendermi comunque la mia vita. Quindi la sua natura è estremamente competitiva, rischia di essere sfuggente e a volte viene percepita come fredda, come una persona inaccessibile. Perché questo? In realtà non è che è fredda e inaccessibile, è che Artemide è totalmente focalizzata sul risultato che vuole portarsi a casa. Infatti una delle ombre più importanti che Artemide sviluppa è proprio quello della inaccessibilità, nel senso che ad un certo punto è talmente focalizzata sugli obiettivi da raggiungere che rischia di non essere più in contatto con le proprie emozioni. È talmente concentrata sul fare, e su questo è simile, ha una grande somiglianza anche con la dea Atena, comunque è talmente tanto concentrata sugli obiettivi e sul fare che si dimentica di sentire. È talmente concentrata sul portare dei risultati che identifica la sua identità attraverso le cose che fa, anziché valutare quello che realisticamente è. Quindi capite che è un archetipo molto molto forte, molto focalizzato, molto, se vogliamo, anche intuitivo, perché comunque se riesce ad essere collegata con i cicli della natura, riesce a vivere bene anche quelli che sono gli aspetti e le influenze, ad esempio, dei cicli lunari, ma questo accade, riesce a vivere in armonia con i cicli della natura nel momento in cui è in grado di scegliere e di vivere anche le proprie emozioni e non di essere solo di testa. Ecco, il grande tendine di Achille della povera Artemide è proprio quello di, ad un certo punto, essere troppo razionale, troppo focalizzata, vuole tenere comunque le cose sotto controllo. Perché? Perché il risultato dipende da lei. Ovviamente questo può ripercuotersi nelle relazioni, perché per quanto riguarda il suo compagno, sceglie sicuramente un compagno che è suo pari. Non vuole un compagno che è superiore a lei, perché entra in competizione. Sicuramente un suo pari, oppure tendenzialmente potrebbe scegliere un uomo che magari ha avuto un passato importante da un punto di vista emozionale, magari ha avuto dei traumi, delle ferite importanti, con la volontà e l'obiettivo di volerlo salvare. Ma nel momento in cui si rende conto invece che magari l'uomo passa da vittima e realisticamente invece non è davvero una vittima, beh, allora Artemide lo faccia, perché, ripeto, è un archetipo che entra in profonda connessione con gli altri quando hanno davvero bisogno di aiuto, ma allo stesso tempo, se si accorge che gli altri fanno semplicemente da vittima, Artemide falcia. E da un punto di vista di relazioni con le altre donne, riesce a creare appunto un'alleanza veramente straordinaria. Quindi sin da ragazzina, l'adolescente Artemide ha tendenzialmente una grande amica del cuore alla quale confida tutto, e a meno che non ci siano state delle cose importanti, questa amica del cuore durerà per tutta la vita. Quindi davvero è Artemide, ecco, se vogliamo parlare del concetto di amicizia, del concetto profondo di sorellanza, Artemide è quell'archetipo che più ci garantisce questo tipo di legame. Quindi su questo ci fa riflettere per capire qual è il nostro rapporto che abbiamo con le altre donne, qual è il rapporto che abbiamo con le amicizie, come, quanto siamo state ad esempio tradite nelle nostre amicizie, e quali sono i valori profondi che noi ci portiamo dietro legato appunto al concetto di amicizia. E sicuramente questo archetipo mi dà la possibilità in questi 15 giorni di vivere il concetto di amicizia, anche perché la donna Artemide preferisce sicuramente confidarsi con le vere amiche, quelle profonde, piuttosto che confidarsi con il partner, confidarsi magari con la mamma, confidarsi con i figli. Quindi questa potrebbe essere un'ottima occasione per andare a rafforzare ancora di più quelle amicizie, o andare a cercarsi delle amicizie qualora magari ci sentiamo sole. Da un punto di vista di sessualità, questo archetipo è estremamente casta perché comunque considerate che rientra nelle dee vergini, quindi vergini inteso come indipendenti, quindi non vergini inteso come non ho avuto rapporti sessuali. Quindi è sicuramente casta nel caso in cui non sia sposata, mentre invece è selvaggia ed estremamente avventuriera nel caso in cui sia single. E cosa succede? Succede che entra in competizione da un punto di vista di performance e da un punto di vista di prestazione. La donna Artemide non fa l'amore spinta, magari come poteva essere spinta la bella Afrodite, perché sente la giocosità, sente la sessualità, vuole fare in modo di risvegliare appunto l'amore in sé e negli altri. Artemide è più attenta nel fare l'amore da un punto di vista tecnico, quindi proprio prestazionale, in modo eccellente. Perché? Perché dopo che ha fatto l'amore, Artemide dice: io voglio essere quella che ti rimane in testa per tutta la vita, ma non per quello che ti ha fatto sentire come ragionerebbe una Afrodite, ma per le performance che in qualche modo è riuscita a dimostrarti. Quindi insomma è particolare questo suo aspetto sessuale. È una grande femminista la bella Artemide, e sicuramente è colei che entra diciamo a gamba tesa proprio a difendere quelli che sono i rapporti bisessuali. Lei ama il rapporto con donna donna e uomo uomo, per cui è impegnata proprio anche in questa lotta, nel senso che non vuole vedere disparità da questo punto di vista. Tutte le donne che sono estremamente attive anche nel mondo dell'ambiente, che quindi, non so, vogliono proteggere determinate specie per evitare quella che è l'estinzione, sicuramente sono delle donne Artemide. Le donne che amano profondamente viaggiare e considerano la loro casa, non il loro tempio, la loro casa inteso come dove abitano, ma casa loro è ogni volta che conoscono una nuova cultura, ogni volta che sono a contatto con la natura. Ecco, queste sicuramente sono delle donne Artemide. Le donne Artemide non sceglierebbero mai una vacanza in un luogo, magari, non so, vanno all'estero in vacanza e non andrebbero mai in un villaggio turistico, perché la donna Artemide dice: non esiste che io vado laddove è tutto organizzato e preconfezionato. Zaino in spalle, prendo il volo e mi vivo quello che è il luogo. Poi parlandovi, ecco, la cosa importante che voglio sottolineare di Artemide è proprio la sua ferita. Allora, è una ferita un po' strana, perché non rientra nelle classiche cinque ferite, che adesso ne abbiamo viste solo una parte, ma poi le vedremo tutte. La ferita più importante che sente la bella Artemide è collegata alla ferita della prestazione, che ha a che fare con l'umiliazione che genera poi appunto frustrazione. Quindi il fatto di voler avere delle prestazioni sempre così alte creano in lei la frustrazione nel momento in cui si sente umiliata, magari dagli altri, in realtà è sempre una percezione che lei ha di se stessa, quando ritiene di non aver raggiunto delle performance adeguate. Purtroppo la bella Artemide ha un critico interiore che è estremamente sviluppato. Voi sapete benissimo che quando io parlo di critico interiore, generalmente parlo di quella parte dentro di me che ha più a che fare col discorso dell'ego e che quindi è collegata prevalentemente con la parte critica in riferimento all'energia maschile, e l'archetipo Artemide porta con sé una componente maschile molto molto importante, perché è focalizzata, è sulla direzione, è sugli obiettivi. Non è un archetipo come Demetra, che è accogliente ed è sicuramente estremamente femminile. Artemide, come Atena, portano con sé un'energia maschile, quindi un'energia di direzione. Ed ecco che la maschera, a questo punto, che poi loro mettono a fronte di questa ferita, è una maschera che ha a che fare con la competizione, che le porta ad essere percepite come saccenti. Molto spesso la donna Artemide viene accusata dagli altri come una che se la tira, che dà poco confidenza perché sembra troppo le righe, sulle righe, oppure perché viene accusata del perché tu sei quella che sa tutto, perché tu sei quella che vuoi primeggiare. In realtà questa percezione viene in qualche modo mostrata proprio perché lei aumenta sempre di più lo standard, perché nel fare, il fare è diventato il suo modo di essere identificata come persona. Quindi, se volete in qualche modo portargli a casa l'attenzione di un Artemide, lanciatele una sfida e siete sicure al 100% che Artemide abboccherà. perché nel momento in cui gli viene detto questa cosa non l'ha mai fatta nessuno, questa cosa è impossibile riuscire a farla, state pur certi che lei prende il suo arco, punta la sua freccia e finché non si è portata a casa il risultato, ovviamente non smetterà di provarci. Questo si riflette molto anche sul lavoro, perché comunque la donna Artemide è una donna estremamente focalizzata sul lavoro, è la classica donna in carriera, è quella che anche se si fa una famiglia, non dico che preferisce andare al lavoro piuttosto che stare in famiglia, ma insomma soffre molto nel momento in cui deve scegliere tra famiglia e lavoro, perché è una leader naturale, è estremamente ambiziosa, vuole rimanere molto molto salda ai suoi valori e ai suoi principi e vuole che le cose soprattutto vengano fatte a modo suo. Da questo punto di vista somiglia un pochino a Hera, ma è molto più indipendente ovviamente di Hera in questo senso. Non ama assolutamente la routine, anzi odia tutto quello che è rutinario e ama avere sempre sfide di fronte, perché le sfide la fanno sentire in qualche modo viva. Quindi come esercita sostanzialmente il potere la nostra bella Artemide? Beh, sicuramente creandosi delle mete che possono sembrare per gli altri irraggiungibili, perché è dotata di un'energia molto forte. Se avete sentito una bella energia con Afrodite, e spero insomma che vi sia rimasta addosso perché è veramente un'energia potentissima, ecco, Artemide è quell'archetipo che può invocare ogni volta che hai bisogno di essere focalizzata, di raggiungere degli obiettivi, di sconnetterti dalla tua parte emozionale, perché in qualche modo la parte emozionale ti porta magari ad essere poco focalizzata. Quindi questa è una zona, diciamo, viene classificata come una parte di luce perché ti permette di conseguire gli obiettivi, ma dall'altra parte, essendo troppo focalizzata, ti dimentichi di sentire. Quindi bisogna stare molto attenti e va bilanciato questo archetipo. Infatti, se parliamo di quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza di questo archetipo, vediamo subito che nei punti di forza lei è molto strategica, riesce a focalizzarsi, raggiunge gli obiettivi, è molto propositiva, è ambiziosa, è competitiva. Datele veramente un qualcosa da fare e lei vi porta il miglior risultato nel minor tempo possibile. È una stratega nata, una comunicatrice unica. Dall'altra parte, i punti di debolezza ovviamente sono che diventa inaccessibile. Quando lei ha il suo obiettivo da portare a casa, non vede nient'altro, non sente nient'altro. E per cui non si accorge neanche delle dinamiche che magari succedono attorno a lei. Rischia di essere fredda, di essere spietata e soprattutto disprezza quella che è la vulnerabilità. Attenzione, vulnerabilità inteso come quelle persone che si piangono addosso e non fanno niente per aiutarsi, mentre invece è in grado di aiutare tutte quante le persone deboli. Quindi, come dobbiamo utilizzare sostanzialmente questo archetipo? Anche qui dipende se lo vogliamo risvegliare perché è totalmente assopito, oppure se lo dobbiamo armonizzare perché ce l'abbiamo troppo vivo. Allora, nel momento in cui abbiamo bisogno di risvegliarlo, sicuramente lei ci viene in aiuto con la sua meravigliosa strategia e con il suo contatto col femminile selvaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo stare a contatto con la natura, vuol dire che dobbiamo imparare a rispettare quelli che sono i cicli naturali, inteso come mangio, inteso come dormo, inteso come movimento, intesa come meditazione, intesa come il mio ciclo mestruale, indipendentemente dal fatto che io ce l'abbia oppure no. Ci sono gli influssi lunari che comunque agiscono in me, quindi posso comunque fare un lavoro legato alle emozioni sui cicli lunari e avete il protocollo già pronto con 10 video, micro video, che vi ho strutturato appunto sui cicli lunari. Mentre se avete bisogno di armonizzare l'archetipo perché magari sta lavorando troppo in voi, siete troppo focalizzate, siete troppo orientate all'obiettivo, avete bisogno sicuramente di ammorbidirvi, avete bisogno di essere più flessibili, avete bisogno di essere meno focalizzate al lavoro e godervi di più la vita. Quindi in questo caso quali sono gli archetipi che vengono in aiuto secondo voi con la bella Artemide? Provate a dirmelo voi. Un'Artemide che è sempre sul pezzo, che vuole sempre raggiungere gli obiettivi, che non vuole avere ostacoli, che è focalizzata. Chi è che gli viene?
Afrodite
e Demetra. Afrodite e Demetra, quindi loro veramente sono straordinarie per riequilibrare un'Artemide troppo, troppo presente come archetipo. Quindi, quando la dobbiamo utilizzare? Beh, la voglio invocare, la voglio utilizzare ogni volta che ho bisogno di raggiungere degli obiettivi in breve tempo. Quando non posso contare su nessuno e posso contare solo su di me, perché non ho nessun tipo di aiuto. Quando ho bisogno di creare un distacco emotivo, perché c'è una situazione che mi fa troppo soffrire e non mi fa essere lucida, vado in Artemide. Quando ho bisogno di ritrovare i ritmi della mia vita, se lavoro 15 ore al giorno, dormo poco, bevo 200 caffè, mangio male e magari mi è saltato anche il ciclo mestruale, caspita, vuol dire che io lì ho bisogno di fare un lavoro di integrazione corretta con Artemide e ho bisogno in qualche modo di riuscire a riconnettermi con i miei cicli. A questo proposito vi volevo dire, perché poi non vi faccio tutto lo spiegone di Artemide perché avete tutto nel portale, altrimenti sarebbe una ripetizione, non avrebbe veramente senso, ma volevo dirvi che insieme ad Artemide questo mese vi ho preparato appunto un lavoro collegato con i cicli delle lune, quindi con le quattro lune, collegato con il ciclo mestruale, perché dovete sapere che ogni luna porta con sé un archetipo e questo archetipo porta con sé sostanzialmente delle energie, energie che sono presenti in noi e che abbiamo bisogno di iniziare ad intercettare per poter vivere meglio la nostra fisicità, la nostra spiritualità. Vi voglio fare un esempio, ma trovate sempre comunque tutto sul portale. Quando c'è la luna nuova o la luna nera, dipende, quindi quando c'è la luna totalmente non piena, perché piena in realtà viene considerata vuota, quindi la luna nera, in questo caso noi siamo in una fase, viene chiamata passiva, quindi abbiamo meno energie. E se il nostro ciclo è ben connesso con i cicli lunari, nella fase della luna nera corrisponde la fase 1, che è la fase delle mestruazioni. Quando noi siamo in luna nera, se siamo collegati con i cicli lunari, quindi stiamo vivendo secondo i cicli della natura, noi siamo collegati con luna nuova, di conseguenza ciclo mestruale. Significa che io sanguino. Anzi, per parlare in modo più corretto, ciclo mestruale sono i 28 giorni, non a caso collegate alle 28 lune. E nel momento in cui io parlo di ciclo, parlo di 28 giorni. Quando sanguiniamo, è più corretto dire nei giorni di sanguinamento, perché in realtà ciclo mestruale sono i 28. Quindi tutte quelle donne che hanno ad esempio dei problemi legati all'utero, legato al ciclo mestruale, Artemide diventa la loro dea, perché è in grado di ripristinare quelli che sono i ritmi e quelli che sono i cicli. E non importa se le mestruazioni ci sono o no, non importa se le mestruazioni non ci sono perché magari qualcuno sta facendo delle terapie e quindi per il momento si sono sospese, non importa se si è in menopausa. Anzi, vi dirò di più, quando una donna è in menopausa, secondo la parte spirituale ed esoterica, è vero che non sanguina più all'esterno, ma comunque è influenzata dai cicli lunari e il sangue viene concepito interno alla donna, cioè non sanguina più all'esterno, ma rimane all'interno e il sangue viene considerato potere. Il sanguinamento è potere. Significa che la donna che è in menopausa trattiene dentro di sé il suo potere ed è riuscita ad integrare quelle che sono tutte le varie fasi, ovviamente, della sua maturazione. Mentre invece, come viene percepito dalla nostra società, una donna che è in menopausa, ma quante crisi ci sono della donna che va in menopausa, come se non fosse più donna? Ed è il contrario, è riuscita ad acquisire il massimo della maturità che si possa avere. Quindi, tornando alle varie fasi, luna nuova ho le mestruazioni, va dal primo giorno tendenzialmente al sesto giorno del ciclo mestruale. Qui sono in una fase più passiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ho la forza di creare. E perché noi dobbiamo capire come la luna influenza nel nostro ciclo? Perché è inutile che io mi metto a progettare, mi metto a fare delle cose straimportanti quando non ho le forze. Sapete, no? La maggior parte degli uomini cosa ci dicono quando siamo, a loro avviso, girato male? Cos'è il ciclo? Ci prendono in giro da questo punto di vista. Cioè, non è che mi gira così perché ho il ciclo, mi gira così perché ho delle influenze ormonali che governano le mie energie. E se io non lo so, rischio di andare in frustrazione perché penso di non essere performante. Non è vero. È che ho bisogno di conoscere le mie energie per riuscirle a gestire. Non possiamo avere sempre la stessa quantità di energia. È impossibile. Uno, perché non è infinita. E due, perché sono influenzate dai cicli lunari. Abbiamo, quando siamo nella fase della luna nera, siamo nell'archetipo della strega e dell'anziana. Quindi dopo vi ho fatto tutte le caratteristiche di che cosa vuol dire l'archetipo della strega e dell'anziana. Quando siamo invece nella luna crescente, siamo nella fase dinamica. Vuol dire, quindi siamo nella fase preovulatoria, che va all'incirca dal sesto giorno al tredicesimo giorno. Qui siamo, cominciamo a risvegliarci, ad essere attive. Questo è un periodo intelligente per iniziare a mettere in pratica quelle idee che magari ho maturato durante il ciclo mestruale, perché durante il ciclo ho le intuizioni, ma non ho la forza di mettere giù quelle che sono le idee. Mentre invece nella fase provolatoria, nella luna crescente, lì sì, ho la forza dinamica, ed è collegata anche all'alta marea. Io vi ricordo che i nostri nonni facevano tutto con i cicli lunari, con le maree, tutto, e noi invece ce ne siamo completamente dimenticati. In questo caso l'archetipo è quello della Vergine, e ancora una volta vi ricordo che Vergine non significa non aver avuto rapporto sessuale. Vergine significa essere una donna indipendente, una donna che sceglie. Provate a pensare invece alla religione come ha trasformato questo termine di verginità. Poi abbiamo la fase 3, che viene considerata la fase, quella proprio ovulatoria, quindi dal 14esimo più o meno al 16esimo giorno, e qui siamo nella luna piena. Nella luna piena noi abbiamo il massimo dell'espressione, e in questo caso è agganciato all'archetipo madre. Madre significa che abbiamo bisogno di prenderci cura di noi, di prenderci cura delle persone che sono attorno a noi. Per poi finire nell'ultima fase, che è quella premestruale, quindi che va dal 16esimo al 28esimo giorno, che viene chiamata la fase creativa. Qui è la fase in cui sogno, la fase in cui creo, ma ancora non agisco, e viene chiamato archetipo dell'incantatrice. Questo per dirvi che tutte queste fasi lunari portano con sé delle energie. Se io sono in grado di ascoltare, sentire dentro di me quell'energia collegata al ciclo lunare, allora sono anche in grado di decidere come oggi voglio vivere la mia giornata. Perché se sono in una fase dinamica, spingerò per riuscire a portarmi a casa tutti quei progetti, tutti quegli obiettivi che magari ho immaginato nella fase prima. Se sono invece, che ne so, nella fase passiva, evito di andare a fare, se posso ovviamente, di andare a fare quell'incontro super importante quando le mie energie sono dentro, non sono fuori, non sono creative. Mentre invece le donne generalmente cosa fanno? Dicono, ah, non lo so, perché ci sono dei giorni che mi gira bene e dei giorni che mi gira male, dei giorni in cui riesco a fare il mondo, delle intuizioni che mai, e dei giorni in cui mi sento una meba. Porca miseria, non stai rispettando i tuoi cicli interni. Quindi Artemide porta con sé la grande, la straordinaria possibilità di riappropriarci dei nostri cicli. Perché cosa succede se io non vivo secondo i cicli miei interiori in riferimento ai cicli lunari? Succede che diventerò contratta. Succede che diventerò, mi stresserò. Andrò a produrre tutti quegli ormoni che non fanno bene al mio organismo. Andrò a produrre quel cortisolo e quell'adrenalina che non concorrerà a farmi stare in equilibrio. Quindi, se ci sono problemi ginecologici, se ci sono problemi comunque riferiti all'apparato femminile, Artemide è la dea che può portare la grande cura. Vi chiederò di fare questo lavoro che vi ho messo nel portale. Allora, avrei potuto, diciamo, limitarmi a dire, ragazze, misurate il come vi sentite nelle varie fasi lunari. Sarebbe stato incompleto, quindi ho preferito farvi un corso completo sui cicli lunari collegati al ciclo mestruale. E spero, e per fare questo sono dovuta andare in Artemide, nel senso che spero davvero che possiate apprezzare, diciamo, questo grande lavoro fatto in riferimento ai cicli lunari con il ciclo mestruale. E lo potete ovviamente apprezzare solo nel momento in cui prendete il calendario lunare e iniziate con dei simboli a scrivere come vi sentite, a registrare le informazioni. Poi, capisco che possa essere impegnativo, però voglio dirvi una cosa. Io non ce la faccio a fare dei programmi poco impegnativi. Io non ce la faccio, e qui entro in Artemide e parlo chiaro chiaro, papale papale. Io non ce la faccio a fare dei programmi stronzata. Non ce la faccio a fare dei programmi fuffa. Non ce la faccio a fare dei programmi dove vi do il contentino e poi vediamo come va. Io vi do tutto quello che ho, compatibilmente con ovviamente la tipologia di argomento e la tipologia di, diciamo così, di argomento che viene dato. Poi il ritmo lo decidete voi. Cioè, chi vuole fare un percorso profondo, vuole fare un percorso veramente specifico, puntuale, ed è adesso il momento per farlo, lo può fare, perché dentro al portale avete di tutto e di più. Ve l'avevo detto, avrete molto di più di quello che vi ho detto che avreste avuto. Ma se per qualcuno non è il momento, non riesce, non ce la fa, è in difficoltà, ha bisogno di rallentare, ha bisogno di andare più piano, non c'è problema. Sapete perché? Uno, perché state rispettando il vostro ciclo interno e quindi per me è super ok. E due, perché avrete la possibilità dentro al portale, che vi rimarrà vita per sempre, di andarvi a prendere quell'archetipo che magari non siete riusciti a vivere appieno e di sperimentarlo un mese, due mesi, tre mesi, un anno, quando volete. Io però, ragazze, non ce la faccio a darvi stronzate, ok? Quindi capisco che sia impegnativo, capisco che lavorare sodo nei 15 giorni sia, tra virgolette, un qualcosa in più che vi trovate a fare nella vostra quotidianità, ma come pensate di poter integrare gli archetipi se non li sperimentate? È impossibile. E quindi bisogna praticare. Io non ho trovato ancora altri modi per trasformare senza non applicare, perché altrimenti potevate leggere il mio libro, 15 euro, eravate a posto, avevate letto il libro, potevate fare o non fare comunque gli esercizi ed eravamo già tranquille, no? Ok. Questo programma presuppone invece del lavoro da fare. Poi, il ritmo, la cosa bella è che il ritmo lo decidete voi. Io vado come se non ci fosse un domani, perché non voglio perdere neanche un minuto. Vi potevo fare 15 minuti di ciclo mestruale dicendovi due stronzate, mi sono venuti fuori 10 video. Vi chiedo scusa per i 10 video. Chi li vuole fare tutti troverà un programma completo sui cicli lunari con il ciclo mestruale e potrà scoprire il suo vero potere interiore. Chi non li vuole fare, li farà in un altro momento. È venuta fuori la Temide stronza, è questo che intendevo. Quindi, della serie, non rompete le palle. Se volete lavorare, potete lavorare. Se non c'è modo di poter lavorare perché il periodo non ve lo consente, programmate, pianificate quando lavorare, perché il momento giusto arriverà. Ok? Perfetto, meraviglioso. Apriamo le domande, perché io con Artemide ho finito, ma voglio condividere con voi. Da una parte voglio condividere con voi sicuramente la bella Afrodite, che cosa avete sperimentato. Grazie, grazie a voi ragazzi, sono io che ringrazio voi, ci mancherebbe. E dall'altra vorrei capire se ci sono delle domande su Artemide. Lascio lo spazio a voi, mi taccio.
Io ho una domanda.
Ah, vai Chiara, vai.
Ciao Chiara.
Ciao.
Ciao.
Proprio sul fatto di collegare i cicli lunari al ciclo mestruale.
Sì.
Chi non ha ciclo, ma non perché è menopausa, perché anzi gli ormoni ci sono e funzionano, ma semplicemente non mestrua, che sì, cosa deve ascoltare o sentire o capire?
Mm-hmm. Ok, Chiara. Allora, i cicli lunari funzionano indipendentemente dalla perdita di sangue. Poi ci sono diverse ragioni per le quali magari una donna non sanguina, non può essere menopausa, può essere, si interrompe semplicemente perché è un momento...
Perché la menopausa mi viene da pensare, ci sono le ovaie, ok, che lavorano meno, che non lavorano e quindi menopausa, ma le ovaie funzionano, quindi immagino di essere molto collegate ai cicli lunari.
Tantissimo, Chiara, in realtà sono collegate ai cicli lunari anche le donne che sono in menopausa. Cioè l'influenza della luna non cambia. Quindi semplicemente nel registro lunare che vi ho fatto, che cosa dovrete andare ad inserire? Te lo dico così in maniera macro, Chiara, ma poi nel video hai tutto in analitico. Dovrete andare ad annotare, io ho fatto una ruota che vi faccio vedere perché ce l'ho qua. Questa ad esempio vi ho messo una ruota di un mio ciclo lunare di un mese, non so se lo vedete. Vedete? Più o meno?
Sì, sì.
Comunque è una ruota fatta a spicchi e ci sono sostanzialmente un totale di 31 giorni. Ogni spicchio io sto in ascolto e semplicemente vado a registrare cosa? Vado a registrare se ho avuto, allora, vado a registrare se ho il ciclo, vado a registrare quando mi viene il ciclo e vado a vedere a che luna corrisponde. Se non ho il ciclo mestruale, decido un giorno e dico ok, inizio dalla luna nuova e vi consiglio di iniziare dalla luna nuova, come si inizia nella stragrande maggioranza dei progetti, inizi dalla luna nuova e vai a contare le varie lune. Quindi vai, dici, ah ok, perfetto, la luna calante mi dura, non lo so, 10 giorni, ok? E vai a creare, proprio all'interno del ciclo lunare, del cerchio, vai a mettere luna calante che ti dura, non lo so, ad esempio, dal 24 al 31 del mese.
Ma scusa, la luna nuova è la luna nera, quindi sì. dopo inizia la luna crescente?
Dopo inizia la luna crescente, no, la luna piena, dalla luna piena in poi. Scegli
tu. Ah, quindi partiamo dalla luna piena o dalla luna nuova?
Che no, nuova, luna che, nuova.
Quindi la luna bianca, non bianca. Nera.
Avete la leggenda, Chiara? Avete la leggenda all'interno del diario lunare?
Poi non ho capito in quale fase si passa l'azione. Perché tu hai detto lì no, si sogna, lì si progetta, lì. Dov'è che si passa l'azione?
Allora, l'azione tu passi tutti i giorni, nel senso, non ti focalizzare sugli archetipi collegati alla luna. In questo caso tu vai a registrare le varie lune all'interno del mese, quindi vai a mettere tutte le 4 lune. Successivamente ti focalizzi giorno per giorno e nello spicchio del giorno cosa vai a mettere? Vai a mettere la mia fase emotiva, come sono stata? Oggi sono stata nervosa, oggi sono stata calma, oggi sono stata molto riflessiva, quindi vi ho messo tutta una serie di leggende sulla fase emotiva.
Romy, se vuoi posso condividere l'immagine se ti fa piacere.
Va bene, grazie, sì va bene. E vai ad annotare all'interno dello spicchio, vabbè adesso questo è il mio, metti magari Pami quello vuoto che così capiscono meglio.
Allora aspetta. Ok,
okay. C'è?
Sì, devo trovarti che sei sparita.
Okay. Oh, ok, perfetto. Vai, dammi per favore Pami se puoi nelle 4 fasi lunari associate al ciclo mestruale.
Sempre nello stesso file?
Sì, esatto.
Dove ci sono i simboli?
Brava. le quattro fasi lunari e le relative associazioni.
Sì, allora arrivo. È un PDF, non è proprio...
E intanto volevo dirvi una cosa.
Sì, possiamo iniziare il 30 di dicembre, che c'è una luna nuova, a provare queste cose.
Sì, sì, sì. E vi consiglio di provarlo, come minimo, Chiara, 3 mesi.
Ah.
Io lo sto sperimentando, Chiara, in realtà tra un po' è un anno.
Okay.
Perché vogliamo fare queste cose? Perché voglio vedere ad un certo punto, e vi renderete conto di alcune associazioni che sono incredibili. Cioè io ho notato che in determinati periodi del mese mi succedono sempre le stesse identiche cose. Perché vado praticamente a registrare all'interno del diario lunare quando faccio sogni particolari che hanno a che fare, magari non so, possono essere sogni premonitori.
Sì, sì.
Poi vado a segnare sempre all'interno del diario come è stata la mia socializzazione, ero più introversa, ero più estroversa, ho avuto voglia di uscire oppure no. La mia fame, ho attacchi di fame, ho voglia di dolci, ho voglia di altre cose. Vado a registrare addirittura com'è la mia pelle, secca, più unta, le occhiaie. Insomma, vado a registrare, poi dopo il diario ve l'ho personalizzato. Io qui vi ho messo degli esempi, sono esempi su cui ho lavorato io. Vedete, la fase emotiva, ad esempio, vi ho messo dei simboli, perché io lavoro molto con i simboli, non vado a scrivere troppo nel diario lunare, perché altrimenti lo pacciugo non ci si capisce niente. Quindi attraverso i simboli, il simbolo significa che sono stata più reattiva. Magari quel giorno ho litigato con determinate persone, piuttosto che il giorno dopo ho avuto voglia di, non lo so, essere più estroversa. Quando ho desiderio sessuale. Quindi ad un certo punto, se voi lo fate per almeno 3 mesi, vi renderete conto che c'è una certa ciclicità costante delle cose che vi capitano. Se riuscite ad intercettare questa ciclicità, riuscite poi anche a trasformarla e a utilizzarla a vostro favore. Perché se sono 4 mesi che dal giorno 1 al giorno 4 non vi si può star vicino, perché siete nella fase calante, siete più introspettive, evitate di mettere magari quel giorno la riunione più importante della vostra vita, perché quel giorno vi servirà per poter stare a riposo. Cioè, quello che voglio dirvi, ragazzi, è che vi arrivano delle informazioni, se state ad ascoltare davvero il vostro corpo, vi arrivano delle informazioni preziosissime e importanti che vi serviranno poi per programmare e pianificare le vostre energie future.
Bello, bellissimo, bellissimo.
È bellissimo, guarda, io qua poi ho messo anche, non lo so, quando mi arrivano determinate intuizioni. Cioè io so che c'è un certo periodo del mese che la mia, ecco, questo esempio è uno che avevo fatto, so che c'è un certo periodo del mese che riesco ad essere creativa e intuitiva. Quindi quando devo progettare delle cose, devo farmi venire delle idee, adesso le organizzo in quella fascia di giorni lì, non vado più ad investire le energie quando sono nella mia fase calante, perché mi stresso, vado in frustrazione, è una violenza e mi risparmio un sacco di cortisolo e adrenalina.
Fantastico, bello, bello, bello.
Sì, è molto introspettivo come lavoro, c'è da lavorare un po' perché significa crearsi poi anche i propri simboli, significa ogni giorno scrivere qualche cosa, ma vedrete che riuscirete a trovare delle belle sincronicità tra i vari periodi.
Romina,
prego.
È nel caso appunto che uno sia una menopausa, che cosa si segue? Soprattutto il ciclo, quindi esclusivamente il ciclo lunare.
Esclusivamente il ciclo lunare, non farà riferimento al ciclo mestruale, ma comunque ti accorgerai che la fase del ciclo lunare porta con sé una certa energia dell'archetipo. Quindi tu vedrai ad un certo punto che quando c'è, che ne so, la luna calante, ti renderai conto che magari c'è quell'archetipo che ti fa stare più nella fase passiva. Allora ascolta il tuo corpo, senti se davvero sei nella fase passiva. Sapendolo, puoi organizzare e gestire meglio quelle che sono le tue energie. Cioè non ti arrabbi se quel giorno non ti va di andare a correre perché non ti tirano dietro le gambe. lo riconduci e dici, ah, caspita, sto rispettando il mio ciclo, ecco perché. È un percorso di consapevolezza. Se lo volete fare bene, 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 ragazzi, io ormai ho un anno che l'ho sperimentato, se lo volete fare bene, bene, ci vuole un anno e vi conoscete poi veramente in maniera straordinaria. Tant'è che mio marito adesso mi dice, cosa sei, nella fase della strega? Sei nella fase dell'incantatrice? E, perché poi dopo anche lui, insomma, mi dico, guarda che c'è la luna calante adesso, c'è la luna calante, non mi rompere i coglioni! E a parte gli scherzi, è un modo per organizzare le energie. Cioè, se è vero che noi organizziamo la nostra dispensa per poter organizzare i pasti, organizzare la casa, organizzare le varie cose, ma perché non impariamo ad organizzare anche le nostre energie? Quindi mi rifarò, Paola, da una determinata luna e da lì misurerò 28 giorni. E vedrò per ogni luna come le mie energie si generano. Come le posso vivere?
Ma c'è anche un'interazione con le stagioni?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Io adesso che l'ho fatto quasi annuale, oramai è un anno, sono 11 mesi, ad esempio ho notato che nel periodo, diciamo, autunnale sono più le fasi in down che ho. Quando è primavera, non solo sono più in up e quindi mi dura di meno la fase calante, ma mi trovo ad utilizzare di più gli archetipi tipo Afrodite, gli archetipi che hanno a che fare con il risveglio. Quando vado invece verso l'inverno, subentra Persefone, che mi porta giù. Quindi anche gli archetipi che noi stiamo vivendo sono comunque archetipi che a seconda della stagionalità possono essere più attivi o meno. È chiaro che vengono fortemente influenzati dalla vita che stiamo vivendo e da quello che ci capita. Perché ovviamente se ho un nuovo lavoro, se devo realizzare dei nuovi progetti, che sia inverno, che sia estate, che sia primavera, tenderò ad utilizzare più quegli archetipi che magari mi danno la possibilità di poter realizzare. Allora chi mi vado a prendere? Mi vado a prendere Artemide, per realizzare dei progetti e per portarmi a casa degli obiettivi. Mi vado a prendere Atena, perché devo avere tanta conoscenza. Senza dubbio mi porto dietro Afrodite, perché altrimenti è una cosa sterile, poco appassionata. Se devo realizzare dei progetti, uso questi tre archetipi. Se devo guarire, perché ho avuto una malattia importante, sicuro mi vado a prendere la bella Demetra, perché mi deve nutrire. Mi vado a prendere Persefone, perché ho bisogno di capire nel profondo quali sono le ragioni per le quali mi sono ammalata. Probabilmente avrò bisogno di andarmi a prendere Estia, perché avrò bisogno di raccogliermi e di stare dentro di me. Ma può darsi che abbia bisogno di andarmi a prendere anche Artemide, perché avrò bisogno di magari focalizzarmi nel portarmi a casa determinati obiettivi. La maggior parte delle persone che scoprono di avere una patologia neoplastica, ti parlo di donne, come esperienza di donne in questo caso, non appena gli arriva la diagnosi, che poi sanno che magari devono affrontare un intervento chirurgico, immediatamente passano in Artemide. La prima cosa che gli viene è Artemide, perché devono quasi scollegarsi dal dolore, devono viversi la cosa indissociata, hanno bisogno di trovare altre persone che hanno avuto altre cose come loro, il concetto di sorellanza, il concetto di senso di appartenenza, e non hanno bisogno di lasciarsi travolgere dalle emozioni, perché devono portare a casa la pelle. Quando l'intervento chirurgico si è concluso e la pelle, tra virgolette, l'hanno portata a casa, entrano in Demetra e in Persefone. E quando entrano in Persefone, la maggior parte delle donne dicono: non lo so cosa mi sta capitando, io sembra quasi che stia entrando in depressione adesso, piuttosto che quando ho dovuto affrontare l'intervento. Era una guerriera durante l'intervento. È per forza, perché adesso hai portato a casa la pelle, il guerriero ha portato a casa la pelle e adesso hai bisogno di elaborare, hai bisogno di stare nella sofferenza. Quindi vedete anche gli archetipi come ci vengono dietro nelle varie cose che ci capitano nella vita. Ed è importante saper utilizzare queste energie quando ci capitano grosse interferenze. Perché immaginate se ricevo una diagnosi importante di un carcinoma e rimango giù in Persefone, non ne vengo fuori, eh? Non ci tocca i zampetti. Bene, grazie Paola per questa domanda.
Grazie. Romina?
Sì.
Ho due domande.
Vai.
La prima è legato al diario. Lo possiamo cominciare anche proprio al primo giorno del ciclo, ad esempio?
Sì, certo. Sì, io la prima volta che l'ho iniziato, Rita, avevo talmente voglia di utilizzarlo che non ho neanche aspettato il primo giorno del ciclo.
No, capita perfetto, è arrivato oggi, quindi meglio di così.
Sì.
Non si può andare. L'altra domanda invece è...
È molto probabile che adesso, per chi ha il ciclo, se valuta la connessione tra ciclo mestruale e rapporto con il ciclo lunare, è molto probabile che non combaci, perché siete sfasate. Ma poi, quando prestate attenzione al come vi sentite e armonizzate le vostre energie con il flusso lunare, tempo tecnico 4-5 mesi, il vostro ciclo sarà collegato alle fasi lunari.
Ok, bene, allora ci tengo d'occhio a questa cosa.
Sì.
L'altra domanda era, scusami Monica, poi dopo...
No, vai, scusa.
Era, come faccio a capire se... perché in alcune parti Artemide sembra quasi coincidere con Era.
Su quali parti?
Soprattutto su quelle di essere focalizzata, di voler sempre fare le cose per bene, di voler sempre, fra virgolette, vincere e primeggiare. Mi sembra quasi un po' Era.
Allora, ci sono alcune caratteristiche di archetipi che possono essere simili, ma la grande spaccatura qui è Artemide non ha bisogno di nessuno.
Ok.
Nessuno. Artemide dice, io so badare a me stessa, non ho bisogno di nessuno per realizzarmi. Era, se non ha un marito accanto, non è nessuno.
Ok.
Questa è la grossa differenza. Troverete poi delle grandi somiglianze tra Artemide e Atena. Okay. Ma Atena è più sul sapere. Artemide è il femminile selvaggio. Artemide, le cose che te le deve dire, te le dice sulla canna del naso.
Cioè perché mi ci vedo molto in questa cosa, mi ci vedo molto anche nella parte in cui le persone ti dicono che sei troppo saccente, anzi spesso mi dicono che sembro quasi essere su un piedistallo.
Il professore della situazione.
Sì. Quindi mi ci rivedo molto in questo.
Sì, allora c'è da dire che Artemide spesso dà questo tipo di percezione, ma perché... Perché ricordatevi che la sua ferita originaria è comunque legata alla prestazione che, se non soddisfatta secondo i suoi standard e criteri che sono molto alti, va in frustrazione perché ha paura di essere umiliata. Cioè, per lei portare a casa un risultato che non è oltre a quello che ha dichiarato è aver fallito. Se Artemide ti dice domani ti consegno il progetto, per Artemide aver fatto un buon lavoro è avertelo consegnato una settimana prima e averti dato un risultato che tu mai ti saresti aspettato. Quindi se te lo consegna in tempo reale e dici, ah, bello, brava, grazie, ottimo, ho fatto semplicemente il mio lavoro, non si accontenta. Quindi è un archetipo che va tanto in frustrazione perché ha degli standard che sono altissimi. Il problema è che più lei aumenta gli standard, più rimane sul mentale perché vuole essere focalizzata e più si allontana dal sentire.
No, allora questo...
La bella Artemide si perde a un certo punto col mentale. È tutta sul mentale. Ecco perché viene accusata di essere fredda e inaccessibile.
No, più che altro è proprio di dire sei su un piedistallo che sembri di essere chissà chi, ma in realtà... Cioè, proprio voler fare le cose per bene. Non è tanto voler essere su... un piedistallo.
La prossima volta che una persona ti dice una cosa così, tu le rispondi con una domanda. E che cosa te lo fa credere? Sembra che tu sei sul piedistallo. E che cosa mi dispiace? Cosa te lo fa credere? Perché quando uno sta in qualche modo riflettendo su di te un difetto, è perché in realtà si sente lui stesso in difetto. altrimenti non avrebbe bisogno di puntarti il dito. Okay. Tu stai riflettendo una parte ombra che ancora lui o lei non ha avuto il coraggio di andare ad esplorare. Ma lavoreremo tanto sull'ombra con Persephone.
Okay. Va bene, grazie.
Prego.
Rami, ti volevo chiedere più che altro un consiglio. Io faccio ogni 28 giorni l'iniezione per la menopausa indotta, cioè provocata. Mi consigli di seguire i 28 giorni da iniezione a iniezione oppure il ciclo lunare come...
Il ciclo lunare.
Ok.
Sì, sì.
Va bene.
Assolutamente sì.
Okay. Ma vi posso chiedere una cosa?
Sì, certo.
Mi senti?
Sì, sì.
Allora, adesso questo tipo, questo archetipo di Artemide,
sì.
Sono un po' stanchina, rappresenta talmente bene una persona con cui io condivido gli ambienti familiari e gli ambienti d'amicizia,
sì.
Che è una persona molto difficile a cui vivere a fianco, per cui io in questo momento ho una repulsione totale, cioè io dico Artemide, anche se ne avrei molto bisogno, anzi il bello è anche lì, che tanto si detesta perché tanto ne hai bisogno, no? Cioè io sono tutt'altro, io sono l'acqua che va in giro, che va alta, che va sottile, che fa l'onda, che fa il ruscellino, e quest'altra è una persona determinatissima a tutti i costi, per cui è sia negli ambienti familiari che negli ambienti di amicizia, ed è una carta vetrata. Però questo oltretutto mi sta portando a rifiutare completamente questo archetipo.
Certo.
Così, cosa, se hai qualche considerazione, perché mi sto stupendo da matti. Sono nata in un modo, sono stata trasformata in un'altra e sono in conflitto notevole con quest'altra.
Ok, ok. Allora, diciamo Chiara che il conflitto è davvero un'ottima occasione per poter sperimentare un nuovo tipo di relazione, ma non solo di relazione con l'altro, di relazione con quelle parti ombra che noi ancora non ci siamo dati il permesso di poter vivere. Quindi, più che fare un lavoro verso l'altra persona, ti chiederei di sperimentare in te lati di questa persona e di osare. Quindi, ad esempio, non lo so, lei si comporta in un determinato modo che tu reputi come, mamma mia, carta vetrata. Ok, immaginiamo che lei da 0 a 10 come carta vetrata è 10. Ti chiedo solo di sperimentare, Chiara, un 5 della sua carta vetrata nelle cose che fai tu. E di andarti a prendere quel modo di essere carta vetrata che ha lei e di integrarlo in te, non un 10, un 5. Fammi un esempio di cose che lei fa o di comportamenti che lei ha che tu assolutamente non faresti mai.
Ci hai beccato tantissimo, nel senso che un giorno dice sì, raduniamo tutte le amiche, venite, io so, me la cavo con la macchina da cucire, mi dice tu cuci questo perché a lei faceva comodo quello. Tu cuci questo, quest'altra decora il vetro, quest'altra fa un'altra cosa. Allora bene, ci troviamo per fare tutta questa cosa insieme, dice vabbè adesso sono le 4:30, io devo andare, voi siete a casa mia, continuate, io me ne esco perché vado per i fatti miei, per l'impegno che ho.
Mm-hmm.
Per me è una cosa inammissibile, cioè voglio dire, vi ho invitato a casa mia, sto con voi, facciamo delle cose insieme per stare insieme, non per avere poi la stoffa cucita. E io lì, cioè veramente ho sbarellato.
Ok, e tu questo comportamento lo reputi come? Dammi un'etichetta.
Assolutamente distaccato, quantomeno è molto distaccato.
Distaccato, mi segno il tuo distaccato, perfetto. Ok, il fatto, Chiara, il fatto da parte tua di essere, qual è il contrario di distaccato che ti appartiene?
Il contrario è sempre condizionata dall'essere integrato con l'altro.
Ok, sempre condizionata.
Dalla dal fondermi, nel momento in cui siamo insieme, condividiamo, distaccato è condivisione la mia.
Ok, condivisione, perfetto. Quindi questa condivisione che tu, vuoi sentire in te, ti porta in qualche modo ad essere nei suoi confronti più, non lo so, disponibile, più accondiscendente? Dammi un termine, aiutami a capire che cosa hai in testa.
Allora, per me la condivisione è giusta e quel distaccamento è eccessivo, perché è proprio andare a carro armato. E per me invece la condivisione è che io arrivo a quel punto lì, ma mi formo ad acqua, passo, cioè mi mi cambio io proprio, cioè accetto delle modifiche su di me pur di andare nella direzione comune.
Ok, bene. Modifico su di me pur di andare nella direzione comune. Ti chiedo, nella tua vita in generale, il fatto di modificare magari quello che tu realisticamente volevi fare 10 per te, ma il fatto di modificarti e di andare incontro, questa grande, mi viene da dire, disponibilità, apertura, giusto? Ok. Ti ha fatto sempre stare bene?
No.
Ok. Possiamo dire che a volte integrare la parte sua ti avrebbe un pochino protetto da questa eccessiva disponibilità?
Sì, sì.
Ok, quindi un 5 o anche un 3 della sua carta vetrata ogni tanto a te potrebbe farti bene per fare quello che ti pare a te?
Sì, sì, sì.
Bene, quindi è questo che intendo, sperimentare quello che a me dà fastidio dell'altro, fare in modo che io lo possa integrare in me, non perché devo diventare carta vetrata, ma perché non voglio essere succube delle carte vetrate.
Mm-hmm. Okay,
non che io integro perché voglio diventare come l'altro. Io integro quello che a me dà fastidio dell'altro nella misura in cui io posso accettarlo che non viola i miei valori, ma lo integro perché io lo voglio gestire, non lo voglio subire. È un aspetto completamente diverso. È un po' come dire, non sopporto il mio collega che alle 18:30 gli casca la penna. Io sono qui che mi faccio un mazzo così,
sì, sì, sì.
E lui invece alle 6:30 prende su e va via. Ma guarda te che non gliene frega niente. Ti dà così fastidio perché probabilmente tu non sei in grado di definire degli spazi chiari, netti, che lui mette in atto.
Certo, no, assolutamente.
Una cosa molto interessante dove uno diceva organizziamoci col discorso ferie. Ah sì, va bene, due persone, no? Ah sì, ok, va bene. Ma io non ho problemi particolari. Decidi tu. Ah ok, va bene. Allora io mi prendo dal 22 al 7 di gennaio, cioè praticamente tutte le feste.
Sì.
E l'altra persona ci è rimasta malissimo. Dico, ma perché ci rimani male? Gli hai detto io non ho problemi, fai tu, e lui si è preso lo spazio. Il punto è, quanto siamo in grado noi di prenderci quello che ci spetta senza farci prevaricare dagli altri? Perché io potrei leggerla anche in un altro modo questa dinamica, Chiara. Potrei, se volessi trovarci l'intenzione positiva di questa persona, carta vetrata 10, diciamo così, potrei dire, beh, però sai cosa ti dico, Chiara? Bello che a un certo punto uno si senta libero di dire, oh ragazzi, sapete che c'è? Basta, ognuno a casa sua, oppure io me ne vado. Quante davvero hanno il coraggio a un certo punto di dire esattamente quello che pensano, senza doversi mettere la maschera del perbenismo? Anche questa potrebbe essere una chiave di lettura. Ci possono essere tante strategie in mezzo della serie. Sì, senti, carta vetrata 10, io vengo a casa tua. Basta che però non mi fai come l'altra volta che a un certo punto mi hai mandato via. Quindi ti dico, ci siamo dalle alle, tu ci sei? Sì, sì, va bene, ci sono. Ok, definite le regole prima. Gioco, ad esempio. È più chiaro, Chiara?
Sì, 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 sì. Assolutamente, grazie.
Prego, se volete davvero sperimentare, prendete quelle cose che vi danno fastidio degli altri. Cercate di capire qual è la misura che potete integrarla in voi, perché quello che vi dà fastidio degli altri è perché voi in primis non siete state in grado di poterla integrare.
Assolutamente.
Che non significa diventare come l'altro, eh? Significa solo non lasciarsi invadere dall'altro, perché io non ce l'ho integrata in me. Grazie Chiara per questa riflessione. Poi? Possiamo parlare anche di Afrodite, se volete.
Io, Romina.
Ciao, Marilena.
Ciao, io Romina non ho capito quando hai detto, forse mi è andato un po' via l'audio, quando hai detto che il sanguinamento è potere. Io l'ho sempre vissuto come perdita di forze, perdita di vita. Ho capito male?
No, no, hai capito bene. Sanguinare è potere. Quando esisteva il matriarcato, le donne in realtà erano considerate sacre per la loro capacità di sanguinare in assenza di ferita. Veniva considerato un miracolo e il mestruo veniva proprio utilizzato, si chiedeva alle donne di passeggiare lungo i terreni lasciando sgocciolare il sangue a terra, perché era considerato di buon auspicio per poter fertilizzare. Quindi eravamo considerate sacre per il nostro potere di sanguinare, collegate non a caso ai cicli lunari. Ok? Quindi, cosa è successo poi? Che con l'avvento del patriarcato, siccome non riuscivano a dare delle spiegazioni su questo sanguinamento, dove vi ricordo che in passato le donne si riunivano nelle tende rosse, proprio per riuscire a trasferire quelli che erano i segreti del femminile a tutte quelle donne che iniziavano a sanguinare, che quindi avevano per la prima volta il ciclo mestruale. Con l'avvento del patriarcato poi questa cosa è stata completamente distrutta. Quindi il ciclo mestruale non è stato più considerato sacro, ma ad un certo punto addirittura nei nostri nonni, se vi ricordate, al ciclo mestruale non toccare la carne perché marcisce, non toccare le piante perché marciscono. È stata più che altro considerata e concepita come un qualcosa di sporco, di vergognoso che doveva essere coperto. Tante donne ancora oggi si vergognano, cercano di rimanere comunque, diciamo, chiuse in privato nel momento in cui hanno il ciclo mestruale, ma non è stato così. Sanguinare è simbolo di potere e non è che noi perdiamo forza, è come se fosse una sorta di dialisi interna. Noi ci ripuliamo perché ci rinnoviamo. Quindi è l'espressione del nostro potere. E si dice che quando la donna giunge in menopausa, non ha più bisogno di far vedere il potere all'esterno, ma questo potere le rimane all'interno. E invece pensate un po' voi come viene concepita la menopausa ai tempi d'oggi, come se fosse una disgrazia per la donna. Dopo chi più chi meno, dipende, per alcuni è una liberazione, per altri invece è un grande dispiacere. Quindi il ciclo è sacro. Sacro. Dopo il ciclo le donne possono rimanere incinta, cioè sono in grado di mettere al mondo un'altra vita. Non è sacro? Ma caspita, ragazzi. Mentre invece il ciclo adesso è una grande frustrazione. Mi viene il ciclo, che disagio, non posso fare questo, non posso fare quest'altro. E prendo la pasticchetta perché c'ho male. Invece di rispettare i nostri ritmi, noi copriamo il ciclo. Non potremo, il nostro fisico, le nostre energie non potranno mai venirci dietro secondo i cicli della natura se facciamo questo. È come se noi stessimo sporcando la nostra madre terra, non onorando il nostro ciclo mestruale, collegato ai cicli lunari. La stiamo inquinando, non stiamo restituendo la giusta energia.
Grazie.
Ti ho risposto, Marlene? Prego.